Allora, oggi è martedì 27.
Sì. 27, Giampaolo Barbieri, carta d'identità.
Giampaolo Barbieri, nato a Milano, 19.4.35.
Bene, ci puoi dire alcuni giornali importanti con cui hai lavorato a livello anche internazionale, non solo in Italia?
Beh, internazionale sempre il Vogue America, il Bazar America, il Vogue Francia, Vogue Inghilterra e Vogue Germania. E poi Tatler. Adesso basta, non me ne ricordo più. Aspetta, ce n'erano degli altri, ma non mi vengono in mente i nomi. Traveler, che ho vinto il premio, perché ho fatto solo un servizio, è stato il più bello dell'anno. Abbiamo fatto tutto il lavoro sul Malawi, che è una piccola regione affiancata in Africa, al Sudafrica, vicino al Botswana. E siamo stati giù un po' una settimana, io e il mio assistente abbiamo preso una jeep e abbiamo fatto 3500 km in un attimo, avanti e indietro, abbiamo fotografato tutto, abbiamo dato il reportage con tutto specificato, doveva essere specificato ogni fotografia, in che luogo era stato fatto, con la descrizione. Poi siamo stati anche alla casa di Livingstone, dove lui, hanno fatto adesso un museo, ma non era una cosa veramente particolare. Poi abbiamo fotografato anche i disegni delle caverne, degli uomini, diciamo, primordiali. E niente, questo è stato un lavoro molto interessante perché mi ha valso poi il premio del reportage più bello dell'anno di Traveler.
Invece in Italia collaborazioni continuative che hai avuto con giornali italiani?
Sì, io ho cominciato immediatamente, credo che fosse stato verso il 70, 68, 70, dove io ho iniziato la collaborazione con una rivista che si chiamava Novità. Ma immediatamente è stata ceduta la Condé Nast e assunse il titolo di Vogue Italia. E allora c'era come direttore Franco Sartori, il direttore artistico era Flavio Lucchini, e io ho iniziato immediatamente la collaborazione con loro dal momento che con Lidia Tabacchi, che era l'ex direttore di Novità, io già collaboravo. Per cui sono entrato, diciamo così, alla grande e fino alla morte del dottor Sartori io ho continuato a collaborare con la Condé Nast, continuamente. Ho fatto tutte le produzioni della Condé Nast e le ho coperte quasi tutte io. E poi quando è cambiato il direttore, Franca Sozzani ha voluto rinnovare tutto lo staff e si è presa tutti i suoi collaboratori, per cui praticamente diciamo che la vecchia guardia è stata esclusa in un certo modo, pur continuando a lavorare per la Condé Nast, perché collaboro felicemente con GQ, che è sempre un giornale della Condé Nast, da almeno 5 anni a questa parte. E adesso mi hanno intervistato per lavorare a Vanity Fair Italia e ho appunto un appuntamento giovedì con la Cristina Lucchini che si occupa della produzione.
Senti, visto che poi dalla moda sei passato anche a fare un altro genere di fotografia, quella soprattutto legata alle tradizioni, ai viaggi intorno al mondo, oggi che tipo di fotografo ti consideri?
Io sono rimasto molto legato agli inizi miei, che sono quelli proprio della moda e della pubblicità, perché non è innegabile che le mie radici non le posso rinnegare, nel senso che ho fatto anche, per modo di dire, 15 anni di pubblicità per Saint Laurent, quindi sono cose, tutto Valentino, tutto Versace, tutti questi personaggi qua, quindi la moda la sento molto, io poi che vengo dall'ambiente del tessuto, perché mio padre faceva le collezioni di tessuti, 4 all'anno, per cui insomma la mia mano era lì, ma questo mi è servito molto. Ma giustamente quando c'è stata una svolta, la moda in un certo qual senso, voglio dire, è decaduta, ma non perché non si produce più la moda, ma perché la moda non era più intesa come quella degli anni 80, in cui la signora era ancora vestita in un certo modo. Poi sono subentrate diverse tendenze, per cui diversi tipi di donne, diversi tipi di modo di vestire. Oggi ne vediamo di tutti i colori, in effetti, non stiamo lì neanche a puntualizzare. Allora, visto la tendenza, visto che c'era anche meno lavoro, ho pensato di dedicarmi alla fotografia. Non sono uno di quei fotografi che se ne sta seduto. Il mio hobby è sempre stato il viaggio. Io avevo tentato già negli anni 80, credo, a fare una produzione alle Seychelles di ritratti, in quanto essendo là in vacanza non volevo neanche perdere tempo, e qui io ho prodotto un libro che poi è stato molto fortunato, in quanto le foto le vide Vangelis, il famoso autore, musicista, sì. In quell'epoca a Londra, quando lo incontrai, stava musicando il film, cosa c'è?
No, stavo guardando le domande che non mi ricordo.
Stava musicando gli Ammutinati del Bounty, lui vide le mie foto e disse: ah, ma che belle, io sono emozionato, mi piacerebbe molto musicarle. Io sono rimasto lì un po' sconcertato, perché ho detto: ma questo mi chiede chissà quante manarche dei quattrini. Ci siamo lasciati con l'intento che mi avrebbe richiamato il mattino dopo qui a casa a Milano e mi avrebbe dato la risposta, in quanto doveva prima chiedere il consenso al suo agente e alla Polygram, alla sua casa discografica. Al mattino dopo mi chiama e mi dice: tutto a posto, il mio agente mi dà l'ok, la Polygram mi dà l'ok, scusami se non te l'ho detto, ma è una cosa mia, quindi tu mi devi solo dire quanti dischi vuoi, io te li mando e non devi spendere una lira. Questa è stata una cosa che mi ha reso molto così, mi ha gratificato, nel senso che è bello, insomma, ci sono delle persone al mondo che allora amano la fotografia o comunque vengono sedotti, diciamo, e li emoziona, e quindi mi ha fatto molto piacere, ecco. La cosa è rimasta lì in stand-by, questa idea di fotografare gente, paesi, di posti lontani. Mi si presentò l'occasione, sempre alle Seychelles, ho incontrato una persona che mi ha detto: ma perché non fai il libro sul Madagascar? Allora, io l'avevo visitato in Madagascar, mi aveva molto colpito come paese, e chiesi a questa persona di avere un anno di tempo per studiare. Difatti, tramite dei libri che mi lasciò mio padre e le ricerche che fece al Museo de l'Homme a Parigi e al Victorian Albert Museum, ho trovato tutta una documentazione sul Madagascar, quindi mi sono fatto il mio dossier in un anno e quando sono arrivato giù in Madagascar ero pronto, perché conoscevo la storia a menadito, e usi e costumi e tutto. Mi sono avvalso della collaborazione di una persona che faceva la guida e che quindi conosceva già il posto da tempo, e ho fatto 2 mesi e mezzo full immersion e ho prodotto il libro. Il libro è stato quello che mi ha dato la possibilità di entrare nel mercato, diciamo, dell'arte, della fotografia, della vendita di libri in libreria, e non sono stato più catalogato solo come fotografo di moda e di pubblicità, ma anche come, diciamo, creatore di immagini interessanti che potevano essere appunto poi vendute o date in musei.
Bene, quindi se tu dovessi consigliare un giovane fotografo all'inizio, gli diresti di avere una specifica attenzione a un tema della fotografia, anche dal punto di vista professionale, o di rendersi assolutamente pronto a realizzare servizi fotografici di qualunque natura?
Beh, lì bisogna vedere la possibilità che ha questa persona. Per quanto, per esempio, tornando indietro, ricordandomi, ho fatto un po' di tutto in quanto avevo la necessità. Poi i sogni nel cassetto sono rimasti lì finché io poi dopo mi sono dedicato a ciò che amavo di più. Consiglierei comunque di avere continuamente sott'occhio quello che uno ama più di fare, anche perché in effetti è così, perché noi siamo in grado e capaci di realizzare solo ciò che amiamo. In effetti questo è un grande detto, insomma. A questo punto direi di dedicarsi commercialmente a delle cose per delle committenze che portano appunto la possibilità di guadagno e quindi di mantenimento di un eventuale studio, di apparecchiature, di cose del genere, ma di non dimenticare mai quello che è proprio il punto cruciale, diciamo, dell'immagine che uno vorrebbe realizzare in avvenire. Io direi di mantenerlo sempre e di tenere presente questo a costo di ogni sacrificio, perché è solo questo che ti avvale la possibilità poi di evolverti e di crearti un grande equilibrio tuo personale interno, perché se no saresti sempre insoddisfatto per tutta la vita.
Chiaramente detto in modo molto succinto, ci puoi spiegare la differenza di attrezzature, per esempio nel tuo caso, nel lavorare con la moda, particolarmente in studio, e invece la realizzazione di questi servizi on location?
Io ho sempre lavorato con tipi di macchine fotografiche che poi in moda e in pubblicità, che poi dopo mi sono serviti anche per realizzare i lavori in esterno. Per esempio la moda l'ho realizzata sia in 35 mm che in 6x6, che 6x7, e soprattutto molte volte con la Linof, cioè con la macchina a lastre 4x5 inci, che sono circa 9-12. Quando sono andato in esterni ho sempre portato avanti l'idea della fotografia, escludendo il digitale, la fotografia, diciamo, classica, per cui mi sono avvalso della 9-12 quando ve ne erano le possibilità, quindi non so, l'acqua per sviluppare i film, perché lavoro molto in Polaroid 55, che ha la prerogativa di avere il positivo e il negativo, cioè il Polaroid più il negativo, oppure la lastra, o altrimenti macchine tipo Mamiya 6x7 sono l'ideale per andarsene in giro per il mondo. Ovviamente è meglio sempre essere equipaggiati anche con una 35 mm, perché se ci sono delle occasioni da prendere al volo, delle situazioni o delle posizioni un po' strane, tipo arrampicarsi su un albero a 10 metri oppure fare un buco sottoterra, delle robe del genere, oppure fare delle fotografie nel mare, dico, ecco che a un certo punto va benissimo la 35 mm.
Ma altri accessori o invenzioni che tu hai avuto per aiutarti nella realizzazione di certe immagini? Mi vengono in mente filtri particolari, cavalletti, invenzioni tue.
Beh, io in esterni ho costruito delle specie di scatole in perspex che mi permettevano di lavorare sia nell'acqua che sott'acqua, che in superficie, che a mezz'asta, nel senso quando cerchi di fotografare sia sotto che sopra, ecco. Allora in questo caso io mi sono sempre costruito delle scatole di perspex che potevo utilizzare come volevo. Un cavallettino è sempre meglio averlo, perché ovviamente se si lavora soprattutto in 9-12 è importantissimo che la macchina stia ferma. Direi che niente di più. Poi alle volte mi portavo un flescettino, proprio se ci fosse stato bisogno di un fill-in, di una schiarita dell'immagine, ma raramente, perché ho sempre usato luce naturale, che amo di più, e oppure un piccolo riflesso, nel caso ci fossero state delle zone un po' troppo scure, o ombre, robe del genere, ma normalmente l'apparecchiatura è sempre stata molto, molto semplice, diciamo artigianale.
Senti, ci puoi raccontare un servizio che per motivi anche di caso è riuscito particolarmente bene, invece al contrario un servizio completamente sbagliato, o comunque non per causa tua, magari per problematiche esterne?
Ma sai, nell'arco di 20 anni, 30 anni di carriera, te ne sono capitate di tutti i colori, delle foto veramente molto difficili che pensavo magari di non riuscire a realizzare, che poi appunto, come dici tu, sono risultate bellissime, tipo, non so, la campagna della Westwood, dove abbiamo rifatto il tema del famoso quadro di Courbet, sì, la Medusa. Ci sarebbe voluto bisogno di una grande piscina con un zatterone, invece mi sono ritrovato in una specie di buco quadrato 3 metri per 4, ho dovuto lavorare col grandangolo, avevo le spalle al muro, non potevo retrocedere e avanzare neanche, diciamo, di mezzo metro, in quanto c'era un bordo di un metro, per cui avevo piazzato lì il cavalletto, e poi le foto sono risultate meravigliose, ancora adesso me l'ha chiesto il Victorian Albert Museum. Altre, per esempio, che erano facili, costruite in studio, tipo il profumo famoso di Saint Laurent, che era la famosa Y, che era una donna con le braccia alzate dentro in una porta, e di dietro ci doveva essere il controluce che permetteva di proiettare l'ombra della donna, quindi l'Y non diventava sul pavimento. Ecco, quando mi sono trovato a Parigi, ho preso l'aereo, sono arrivato nello studio, avevano montato questo muro lungo 13 metri con questo buco in mezzo, mi sono trovato in difficoltà perché il muro, che era di perspex lucido nero, proiettava tutto lo studio alle mie spalle, quindi ho dovuto girare completamente tutto, mettermi io nel ciclo, mettere tutta la carta, fare il buco per far vedere solo la macchina, e poi quando mi sono trovato lì l'art director voleva tutti i 13 metri, ma non mi ci stavano nel mio obiettivo, per cui ho dovuto lavorare col grandangolo. Lavorando col grandangolo c'è la distorsione delle linee, allora a questo punto ho dovuto stortare, diciamo, il muro con dei tasselli, affinché il muro era storto ma in macchina mi risultava dritto. Poi io non avevo la possibilità di mettere il controluce come volevo io per proiettare la luce, perché di dietro non c'era la profondità di campo per mettere la lente di Fresnel, diciamo il riflettore. Comunque poi ci sono riuscito, perché l'ho smontato e l'ho attaccato alla balaustra dei camerini delle modelle. Ecco, per dire, tutto questo diventava, se uno non ha un po' di ingegno o di capacità, o comunque non ha avuto molte possibilità di muoversi in tutti i campi, sia in esterno che interno, per cui consiglio di lavorare assolutamente in qualsiasi tipo di condizione, perché così ti porta ad avere una manualità che poi non ti frega più nessuno, nel senso che ti adatti a ogni circostanza.
Senti, i tuoi rapporti con invece i foto editor o caporedattori e i direttori nei giornali, se ci sono stati, che differenze hai trovato nel rapporto lavorativo?
Per quanto riguarda i direttori, ne ho avuti molto pochi, che, come ho detto, io ho sempre collaborato con la Condé Nast, il direttore era Franco Sartori, era una persona meravigliosa che capiva, era molto, molto corretto con me, si è sempre dimostrato gentile e comprensivo, per cui proprio non c'è stata una virgola negativa. Dopodiché ho lavorato con Andrea Monti, che veniva da Panorama, che era direttore di GQ, che adesso ha abbandonato perché si dedica di più alla televisione, credo che faccia la 7. E anche con questa persona mi sono trovato molto molto bene. Oggi c'è Bonanni, che viene da Max, anche lui è una persona molto molto carina, che mi aiuta molto, sono tutti stati molto rispettosi e gentili nei miei confronti, proprio io non ho niente da dire. Per quanto riguarda poi gli art director, la storia è identica praticamente, c'è stata qualche divergenza alle volte con Lucchini all'epoca di Vogue, ma questo forse è dovuto al tipo di personalità che aveva Lucchini, non so, persone magari nevrasteniche, sai come sono questi robli.
Per le tue fotografie in generale preferisci che siano impaginate da sole in pagina o accompagnate da del testo anche tuo che descrive le immagini?
Per quanto riguarda libri, viaggi e tutto, mi sarebbe piaciuto sempre che le immagini fossero accompagnate da un testo. Difatti ho raccolto tutte le testimonianze inerenti all'immagine fotografica, per esempio del Madagascar, ma Lemandi non ha mai voluto inserire molto testo, in quanto diceva che distoglieva l'attenzione dalla fotografia. Io ero contrario. Comunque, siccome ero contento che Lemandi pubblicasse il mio primo libro di viaggi, non ho mai detto nulla. Oggi ritengo che se il libro o le immagini vengono accompagnate da una scritta è molto più importante ed è necessario per far capire.
Anche sui giornali, quindi?
Anche sui giornali. La moda ovviamente molto meno, comunque insomma è sempre meglio che ci sia un minimo testo di spiegazione. Ecco.
Digitale o pellicola oggi?
Ma sono due cose completamente all'opposto e diverse, diciamo, come il teatro. C'è il teatro classico e il teatro d'avanguardia, è la stessa storia. C'è stata la svolta con la fotografia, come nel 1850 c'è stata la svolta con la pittura, dalla pittura figurativa si è passati, diciamo, all'impressionismo, quindi all'astrattismo, e sono passaggi diciamo, molto, molto importanti e necessari, perché la tecnologia oggi va avanti. Non disdegno, ma sono due cose che ti danno completamente due risultati differenti. Credo che la fotografia, diciamo, tra virgolette classica, non finirà mai di esserci, in quanto è entrata di prepotenza nel campo dell'arte, tale sarà. Chi oggi si fa grande uso, diciamo, del digitale, ma purtroppo c'è molta confusione ancora, i costi sono ancora molto elevati e non ho trovato nessuna persona che genialmente ha dato il là a questa nuova tecnica, come l'hanno dato, per esempio, rifacendomi agli impressionisti, hanno veramente dato una svolta. Oggi è tutto molto piatto, è tutto molto semplificato.
Ha più una funzione tecnica quasi che creativa.
Esatto, e quando ci sarà veramente il creatore che saprà manipolare questa nuova tecnica, credo che ci sarà un ottimo risultato, come c'è stata la Polaroid, che ha rivoluzionato, diciamo, sotto un certo profilo la fotografia. Credo che chi piglierà in mano il digitale saprà rivoluzionarlo e renderlo un po' più artistico, diciamo, di quello che stanno facendo oggi, perché, come ripeto, è tutto molto piatto, è tutto molto semplificato, è tutto molto tecnico, per cui tutte le immagini si sovrappongono e diventano tutte identiche, sono una uguale all'altra.
Senti, secondo te esiste un codice deontologico, etico tra i fotografi, o tu hai trovato pura anarchia in questi anni, nel rapporto anche con i tuoi colleghi?
Ma io non ho mai avuto grandi rapporti, anche perché in Italia siamo molto isolati, nel senso che ci sono dei fotografi meravigliosi, ma pochi si sono dedicati alla moda. La moda, essendo terminata poi negli anni 80, credo che tutti abbiano abbandonato. Io avevo dei rapporti meravigliosi, tipo con Castaldi, che adesso non c'è più, oppure ho più contatti, diciamo, con fotografi che vivono all'estero che non qui in Italia, stranamente. Per esempio, no, rispondi. È arrivato, cos'è stato, settimana scorsa Bailey, che lavorava qui per Vanity Fair, a tutti i costi ha voluto rivedermi, baci, abbracci, vieni a Londra, ti porto alla mia galleria, ti spiego per le stampe al platino, che poi te ne parlo, oppure, non so, Richard Avedon, che era il mio nord, il mio sud, la mia stella polare, se vogliamo vedere, per il quale vendetti tutto e andai in America per incontrarlo, cosa che poi allora, nei quei tempi, non fu possibile, perché non riceveva gli assistenti o i giovani fotografi, e che poi dopo, col passare degli anni, un giorno a Parigi abbiamo avuto un incontro casuale, in quanto lui lavorava dal Daguerre al vecchio Click Clack, e io ero lì a fare un catalogo per i tedeschi, e a un certo punto ero di spalle al corridoio perché aspettavo che modelle si cambiassero, mi sento toccare di dietro le spalle e c'era il direttore di Vogue America e di dietro c'era Avedon, mi dice: ma lei è il signor Barbieri? Io dico: sì, signora, vuole conoscerla. E allora il signor Avedon mi dà la mano, e dice: sono contento di conoscerla perché sono un suo grande ammiratore, conosco tutte le sue immagini. E io lì sono rimasto rosso come un peperone, non sapevo più che cosa dire, e poi siamo diventati, diciamo, tra virgolette, amici, perché ci siamo frequentati quel periodo che è stato lì a scattare per Vogue America. Poi l'ho rivisto qui a Milano quando c'era l'esposizione, sia la mostra alla Sala delle Cariatidi. Ecco, vedi, per esempio, ci sono dei contatti e ci sono delle carinerie. Molto... Qui in Italia è molto difficile, c'è molto, ma non so, mi sembrano tutti molto chiusi, molto riservati. Io sono disponibile a tutto, anche perché avendo uno studio, tutte le telefonate che ricevo, sia di giovani fotografi o assistenti, cerco sempre di darmi da fare, di essere, diciamo, positivo per queste persone che, se vogliono un consiglio, vedere magari una seduta fotografica, non ho nulla in contrario, nulla da nascondere.
Hai qualche consiglio in merito per i giovani, cioè come ci si deve comportare eticamente nei confronti della fotografia, cosa far vedere, cosa non far vedere? Esiste una regola, ognuno ha la sua?
Beh sì, un po' ognuno ha la sua, ma come ripeto, è molto meglio avere una selezione, cioè una strada da seguire, e una continuità, diciamo, di immagini, non costruire mai un album e passare da scarpe zoccolo. Se uno ama il ritratto, che faccia un album di ritratti; se uno ama lo still life, che faccia solo still life; se ama il ritratto con l'uomo, faccia solo con l'uomo, ma no, non mescoli assolutamente tutte le cose. Perché un domani un art director, un direttore di una rivista, non capisce esattamente quello che sa fare. Se uno, per esempio, ama fotografare le mani, che si faccia tutto un book di mani, e assolutamente il giorno che c'è bisogno di una fotografia sulle mani, sono sicuro che l'art director si ricorda di quel fotografo che aveva la passione, diciamo, per questo tipo di... Ecco, direi di avere sempre un'unica strada, un unico obiettivo, non saltare a destra e a sinistra, ecco, con la fotografia. Bisogna che la tua sensibilità sia rispettata, tu la devi rispettare, devi tradurre in immagini quello che veramente senti, quello che veramente provi. E la strada è sempre la solita: vedi le vite e le opere dei grandi personaggi, che possono essere musicisti, attori, poeti, pittori, scultori, Michelangelo, non so, di tutti, più ne ha più ne metta, hanno tutti un'unica immagine.
Senti, come tieni il tuo archivio? Com'è suddiviso?
L'archivio, purtroppo, con 30 anni di lavoro è andato un po' a destra e a sinistra, ma comunque oggi ci stiamo lavorando e lo stiamo mettendo in ordine, cioè è diviso in registratori con provino, e ogni provino ha attaccato il suo negativo, sono numerati, e al di fuori del registratore c'è l'anno in cui è prodotto e il titolo dell'opera. Ecco, direi che questo è il sistema migliore. Oggi stiamo mettendo tutto questo anche nel computer per averlo sotto mano più velocemente, perché quando uno cerca, per modo di dire, una fotografia o un servizio, diciamo, di reportage fatto per Vogue, uno clicca Vogue, poi clicca l'anno e salta fuori. Ecco, questo è il sistema forse molto comodo, però molto artigianalmente io preferisco il primo sistema, perché ho tutto sotto mano, tutto sott'occhi, anche perché è diviso per anno, e dopo un po' di tempo uno facilmente trova l'opera, non è che dimentica.
Qual è, per concludere, il servizio che avete sempre voluto fare e non sei mai riuscito a fare?
Vabbè, noi non siamo mai contenti, vorremmo sempre fare qualcosa in più. Non è necessariamente, ma non so dirti, forse dei servizi. Quando la moda ha cominciato a spegnersi sotto un certo profilo, mi sarebbe sempre piaciuto lavorare con delle grandi modelle e con l'alta moda di Parigi. Poi questo ultimo, diciamo, desiderio è stato escluso, perché poi non c'erano i giornali che ti davano la possibilità di lavorare con questo tipo di immagini, ecco, forse l'unica cosa. Poi per il resto credo di aver realizzato tutti i miei sogni, e poi non sono quello che sta lì a sognare e aspettare che il sogno si realizzi così per grazia ricevuta, sono uno che piglia in mano la situazione e decide di fare tutto quello che vuole della propria vita, perché ritengo che dipenda tutto da noi e non da altre persone. Se qualcosa va storto è sempre colpa nostra.
Grazie.
Non so io se va bene.